Buongiorno. La lezione precedente riguardava le principali linee di riforma e ne abbiamo considerate tre: le politiche di contenimento dei costi, le politiche di attivazione, lo sviluppo di un'economia mista di servizi. Ci stavamo, diciamo, addentrando sulle politiche di attivazione. E abbiamo visto che diciamo, le principali strategie perseguite per favorire l'attivazione sono tre: le politiche attive del lavoro, gli incentivi al lavoro e le politiche di workfare. Vediamo adesso una ad una questo tipo di strategie. Le politiche attive del lavoro. Diversamente dalle politiche passive del lavoro, che sono invece rivolte a offrire delle compensazioni di fronte a determinati requisiti, delle compensazioni di natura economica alla disoccupazione. Le politiche attive si basano sul principio della necessità di garantire un rapporto diretto tra il sistema di sicurezza sociale e l'occupazione. E questo approccio sottolinea esplicitamente i legami tra il sistema di sicurezza sociale e i servizi rivolti a favorire la partecipazione al mercato del lavoro e li unifica, diciamo, sotto un comune principio di politica pubblica e sotto una implementazione amministrativa coordinata. Sotto l'etichetta di politiche attive del lavoro si devono comprendere non solo i programmi che servono a riqualificare e a formare, ma anche l'intermediazione del lavoro e di sostegno all'imprenditorialità. E anche le misure di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Rientrano anche nelle politiche attive del lavoro i programmi di promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Poi abbiamo gli incentivi al lavoro. Gli incentivi al lavoro o in work benefits sono delle prestazioni sociali che servono a garantire la tutela e l'esistenza di persone che esercitano un'attività lavorativa generalmente a basso reddito. La crescente rilevanza del valore del lavoro all'interno delle politiche sociali e nell'ambito della tenuta complessiva del sistema economico e sociale, ha indotto molti governi ad affrontare i problemi della disoccupazione e dell'offerta debole di lavoro. In che modo? Ricorrendo proprio a dei programmi di sostegno fiscale al lavoro, sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta. L'utilizzo delle imposte sul reddito e i programmi di credito fiscale sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati nell'ambito di questo tipo di interventi. Queste politiche sono state attuate attraverso l'erogazione di sussidi di tipo finanziario al lavoro invece che alla disoccupazione. E l'implementazione di questa strategia mette in evidenza il mutato valore che viene attribuito al lavoro negli anni 90, che da fattore che realizza le condizioni di autonomia e dignità personale diventa una condizione imprescindibile per la sostenibilità della spesa sociale e della crescita economica. La terza strategia sono le politiche di workfare. Questo termine workfare è stato utilizzato per la prima volta all'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti E con questo termine si fa riferimento all'introduzione di criteri di tipo occupazionale per coloro che fanno richiesta di un sussidio o un aiuto pubblico. In questo senso, le politiche di workfare costituiscono una variante specifica delle politiche attive del lavoro, ma con esse diciamo che condividono le finalità generali. Risultano però molto più pervasive per quanto riguarda proprio le modalità pratiche di attuazione. Infatti, la logica delle politiche di workfare si basa sul principio secondo il quale la scelta di cercare e mantenere un posto di lavoro è il risultato di un calcolo costi-benefici. In presenza di condizioni di beneficio garantite, è molto più difficile che le persone si attivino per cercare e mantenere un lavoro. Quindi, per ovviare a questo problema, le politiche di workfare introducono elementi di sanzionamento, ad esempio la riduzione o l'eliminazione di sussidi economici per gli individui che si rifiutano di partecipare a dei programmi di lavoro e formazione finalizzati a favorire il loro passaggio da una situazione di disoccupazione a una situazione di occupazione o di migliore occupabilità. Dal momento in cui le persone che non accettano le condizioni proposte sono escluse dalla fruizione delle prestazioni sociali, esiste in questo tipo di politiche un elemento di pressione che è, diciamo, estraneo alle logiche assistenziali tipiche della fase degli anni di espansione del welfare state. Quindi le politiche di workfare hanno suscitato in realtà un ampio dibattito tra gli studiosi e i decision maker e sono state oggetto di una crescente attenzione fino ai giorni nostri. Vediamo ora un terzo importante filone di riforma che ha riguardato lo sviluppo di un'economia mista dei servizi. Al fine di realizzare quindi un nuovo sistema di welfare mix è necessario favorire lo sviluppo di nuove unità di offerta diverse da quelle tradizionali di Stato e famiglia. È quindi importante coinvolgere l'iniziativa privata, sia quella non profit che quella profit, nel settore della protezione sociale. E fino agli anni 90 esistevano fondamentalmente due livelli di produzione dei servizi di welfare, quello pubblico e quello informale delle famiglie. Il terzo settore e il mercato erano presenti, ma diciamo che ricoprivano dei ruoli marginali. A partire dagli anni 90 lo sviluppo di entrambi questi attori ha ricevuto un forte impulso attraverso le politiche di privatizzazione. Cosa vuol dire privatizzare? Privatizzare il sistema di welfare significa attuare modifiche che non comportino un affidamento di alcune funzioni a soggetti privati. Quindi che comportino un affidamento di alcune funzioni a dei soggetti privati. È importante notare che in questo ambito il coinvolgimento di soggetti privati non elimina sempre completamente l'intervento pubblico, ma spesso lo affianca. Vediamo ora quali sono le principali strategie seguite per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo di un'economia mista del welfare. Allora, abbiamo tre, diciamo, principali strategie. La prima è le politiche di affidamento di servizi a soggetti privati. Poi abbiamo, secondo, le politiche di mercantizzazione e terzo, le politiche di incentivazione della domanda privata. Allora, vediamo le politiche di affidamento di servizi a soggetti privati. È la prima strategia di sviluppo di un'economia mista del welfare. Ed è stata appunto, questa strategia serve, mira diciamo a trasferire la produzione di beni e servizi di welfare al settore privato. E l'obiettivo è quello di incrementare l'efficienza e la qualità dell'offerta, anche se lascia inalterate o quasi le modalità di finanziamento pubblico della spesa. Quindi lo Stato continua a rivestire un ruolo centrale e quindi mantiene la veste di programmatore e ha anche l'onere del finanziamento. Questa strategia viene anche denominata privatizzazione funzionale, perché separa il finanziamento dei servizi di welfare dalla loro erogazione e trasferisce al privato la seconda funzione, o privatizzazione parziale, in quanto modifica il mix di strumenti utilizzati, in particolare attraverso la sostituzione dell'offerta pubblica di beni. Secondo alcuni autori, questo modello sottintende un riformismo di stampo moderato, poiché mira a ridurre la presenza dello Stato attraverso forme di privatizzazione debole. I principali vantaggi di questa strategia di intervento dovrebbero derivare da un aumento dell'efficienza del sistema e della qualità delle prestazioni offerte. Saranno tanto maggiori quanto più è diffusa la produzione pubblica e quanto minori sono la sua efficienza e qualità nel sistema di partenza. Poi abbiamo le politiche di mercatizzazione. Nell'ambito della privatizzazione dell'erogazione di beni e servizi di welfare è fondamentale l'introduzione di programmi mirati ad accrescere il grado di competizione del sistema, allo scopo di migliorare l'efficienza nell'erogazione dei servizi di welfare e la loro rispondenza ai bisogni degli utenti. Una seconda, quindi, importante strategia finalizzata allo sviluppo di un'economia mista del welfare è rappresentata dalle politiche di mercatizzazione, ovvero dall'attuazione di programmi di riforme espressamente orientate alla competizione. Allora, tra queste, un posto di rilievo è occupato dalle riforme dei quasi mercati, che sono nate alla fine degli anni 80 in Gran Bretagna. Allora, cosa sono i quasi mercati? Sono un sistema di mercati sviluppati in settori in cui lo Stato svolgeva precedentemente un ruolo di monopolio, era monopolista. La creazione dei mercati in genere avviene attraverso l'introduzione di una serie di fornitori indipendenti in competizione. Si tratta però di quasi mercati perché ci sono alcune differenze rispetto ai mercati tradizionali, sia sul lato della domanda che dell'offerta. Sul lato dell'offerta, questi non sempre mirano alla massimizzazione del profitto e non sempre sono di proprietà di privati. Sul lato della domanda, il potere d'acquisto degli utenti non è spesso espresso in termini monetari. Quindi l'acquisto dei servizi non è finanziato dai consumatori come nei mercati puri, bensì è centralizzato in una agenzia singola statale Oppure prende la forma di un voucher o di un budget assegnato ad ogni utente che viene destinato all'acquisto di uno specifico servizio. Nel nuovo sistema non c'è passaggio di denaro tra l'utilizzatore finale e il produttore dei servizi. E anche il meccanismo di formazione dei prezzi è diverso, perché in un mercato tradizionale la domanda e l'offerta interagiscono in modo libero e da questo scaturisce il prezzo dei beni e servizi. In molti quasi mercati il prezzo invece si forma diversamente, quindi non si tratta di prezzi di mercato, ma diciamo di prezzi amministrativi o negoziati tra un'agenzia di governo, il cui budget è fissato dallo Stato, e i fornitori. Quindi diciamo che il prezzo in genere non riflette le preferenze degli utenti. Nonostante queste specificazioni, la diffusione dei quasi mercati indica esplicitamente la volontà di procedere verso un profondo rinnovamento delle modalità di erogazione dei servizi di welfare in una direzione di una maggior competizione e di un più elevato potere di scelta da parte dei cittadini. Poi, da ultimo, abbiamo le politiche di incentivazione della domanda privata e l'ultima strategia di implementazione delle misure finalizzate allo sviluppo dell'economia mista del welfare. E appunto è rappresentata quindi dall'incentivazione della domanda privata. Lo sviluppo della domanda privata risponde a una serie di obiettivi che tra loro si interfacciano. Da un lato, essa mira ad attivare anche le risorse dei cittadini per contribuire al finanziamento dei servizi. Dall'altro, si propone di favorire lo sviluppo di un mercato di servizi di welfare capace di generare occupazione e posti di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti e a sostenere dei comportamenti di acquisto di servizi che possono promuovere lo sviluppo di nuove culture del welfare. Dunque, comportamenti di acquisto di servizi meno dipendenti, diciamo, dall'intervento pubblico, più e più autonomi e propositivi nell'orientare l'offerta dei servizi. La domanda privata è stata promossa attraverso due principali tipologie di scelte politiche. La prima è consistita nel non ampliare l'entità dei trasferimenti e l'offerta gratuita di beni e servizi, ovvero nel porre, diciamo, un blocco ad un'ulteriore espansione dell'intervento pubblico rispetto a una o più delle sue funzioni. Anche se in presenza di una domanda insoddisfatta di beni e servizi o in situazioni che richiederebbero un più vigoroso intervento assicurativo o redistributivo. Questo tipo di intervento viene definito tecnicamente demand driver privatization. La seconda scelta consiste nella riduzione intenzionale dei livelli di copertura di particolari prestazioni in modo da costringere i beneficiari a integrare queste prestazioni con l'acquisto di prestazioni sul mercato. Ora, entrambe queste scelte hanno determinato un aumento della domanda privata di assicurazioni e servizi sociali, favorito anche dal fatto che la crescente differenziazione e stratificazione sociale ha stimolato la richiesta di un'offerta privata più differenziata rispetto a quella pubblica. Quindi lo Stato è ripiegato, diciamo, in un ruolo di soggetto regolatore chiamato a minimizzare i fallimenti del mercato. Dunque, prima di vedere le prospettive dei diversi settori di intervento, vorrei fare un passo indietro e soffermarsi ad analizzare il funzionamento della politica sociale. Quindi è necessario cercare di specificare in modo più dettagliato come funzionano nel concreto le politiche sociali, quali sono gli scopi che si pongono e quali strumenti utilizzano. Le politiche sociali sono infatti costituite da un insieme di programmi e interventi molto eterogenei per struttura e finalità, che operano con modalità e caratteristiche molto differenziate e complesse. Vediamo ora i campi di intervento delle politiche sociali. Un modo per introdurre il tema dei campi di intervento delle politiche sociali è quello di descrivere quali sono i programmi che vengono finanziati e qual è il loro peso nell'ambito dell'economia degli stati nazionali. Il calcolo della spesa sociale sul PIL nazionale presenta diverse problematiche. Un problema molto serio è quello relativo alla mancata definizione del concetto di Stato sociale, che rende molto difficile effettuare delle comparazioni rispetto ad ambiti fondamentali di analisi come la spesa sociale. Nelle comparazioni internazionali che si basano su dati Eurostat o OCSE, non vengono ad esempio considerate le fonti di spesa del cosiddetto welfare aziendale. Il welfare aziendale comprende le previdenze erogate direttamente o indirettamente dai datori di lavoro alla generalità dei dipendenti, in sostituzione o a integrazione di interventi pubblici analoghi. Il risultato è che se inseriamo queste componenti di spesa, vediamo che paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti risultano essere caratterizzati dai livelli di spesa molto superiori di quelli che vengono rilevati dalle principali analisi internazionali e che invece fanno riferimento esclusivamente al dato della spesa sociale pubblica. Ora, tenendo conto di questi problemi e disaggregando la spesa pubblica per funzioni, è possibile fornire una rappresentazione di massima di quali sono i principali campi di intervento delle politiche sociali. Noi vediamo che praticamente in tutti i paesi considerati, ad eccezione dell'Irlanda, la percentuale più consistente di spesa è destinata al finanziamento dei trasferimenti previdenziali, anzianità e reversibilità. E di questo ne avevamo già fatto cenno nelle lezioni precedenti. Noi vediamo che la spesa sanitaria rappresenta la seconda categoria di spesa, con un peso che varia tra il 10% dei paesi di fascia alta e il 5% dei paesi di fascia bassa. Poi ci sono i sussidi di disoccupazione, che rappresentano una parte della spesa sociale, costituiscono in realtà soltanto una quota marginale delle risorse destinate a finanziare le politiche sociali. Vi è poi una percentuale superiore di spesa che è quella rappresentata dai programmi per la famiglia e l'assistenza. Quindi, in base a queste indicazioni, quando parliamo di politiche sociali, possiamo distinguere quattro principali ambiti o campi di intervento: le politiche previdenziali, le politiche sanitarie, le politiche del lavoro e le politiche socio-assistenziali. Dunque, iniziamo ad analizzare le politiche previdenziali. Le politiche previdenziali hanno lo scopo di fornire un reddito alle persone che non sono più in grado di percepire un reddito dal lavoro a causa dell'età. E le politiche previdenziali costituiscono una tipologia di intervento che si è affermata solo in tempi recenti. Se noi andiamo indietro, vediamo che prima dell'avvento dell'industrializzazione, la cura e la sopravvivenza degli anziani inattivi era affidata alla famiglia. Quindi il ruolo delle istituzioni era marginale. Una persona anziana che veniva considerata inabile a lavoro poteva ottenere un sostegno essenzialmente grazie a forme di intervento di tipo caritativo assistenziale che venivano in larga parte erogate dalle istituzioni ecclesiastiche. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, la numerosità della popolazione anziana, che quindi aveva necessità di essere presa in carico ed accudita, era piuttosto esigua. In Italia la speranza di vita alla nascita nel 1880 era pari al 35,2 per gli uomini e al 35,7 per le donne. Nei decenni seguenti l'età media si è progressivamente innalzata e quindi con l'aumentare della speranza media di vita, e anche questo l'abbiamo analizzato, si è posto il problema di fornire alle persone che non erano più in grado di lavorare per problemi di età un reddito per poter sopravvivere. Quindi le politiche previdenziali diventano dunque un campo di intervento della politica sociale solo in tempi recenti e sono, diciamo, una risposta all'aumento progressivo dell'età media della popolazione. Le politiche sociali possono avere diversi obiettivi, tra i quali: primo, garantire un reddito per la vecchiaia; secondo, evitare i rischi di povertà; terzo, incidere sulle scelte di risparmio individuali. Per quanto riguarda le funzioni, la prima fondamentale funzione delle politiche previdenziali è quella regolativa. E gli obiettivi della funzione regolativa sono quelli di stabilire le regole in base alle quali i sistemi previdenziali sono chiamati a funzionare. I principali ambiti della regolazione riguardano la scelta dei sistemi pensionistici, il tipo di copertura, i sistemi di calcolo delle prestazioni e i criteri di accesso alle prestazioni.